Il grande tema di queste settimane attorno ai vaccini è, lo abbiamo detto, è una puntata in gran parte dedicata a questo tema, è quello dei brevetti. L'ipotesi in queste settimane è quella di una sospensione. Da una parte l'industria farmaceutica che dice che i brevetti garantiscono la ricerca, l'innovazione, la qualità, la sicurezza. Dall'altra le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e alcuni governi, Stati Uniti in testa da qualche settimana, che chiedono una sospensione dei brevetti appunto per garantire che i vaccini arrivino in ogni parte del mondo. Gli aspetti giuridici ci interessano in questa seconda parte di pomeriggio qui a Diderot ed è nostro ospite l'avvocato Roberto Iacchia. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
A capo della divisione proprietà intellettuale dello studio Deia Lex, con sede a Milano, Roma, Bruxelles e Mosca, e che ha pubblicato alcuni approfondimenti proprio sul tema sul sito deialex.com, contenuti che sono di libero accesso, molto interessante anche questo aspetto. La prima domanda, avvocato, che le vorrei porre è quanto sia praticabile legalmente la via della sospensione. Si tratta di uno strumento adottabile. Voi scrivete che, seppur lodevole dal punto di vista umanitario e totalmente su base volontaria, l'iniziativa dell'OMS, tra l'altro, potrebbe scontrarsi appunto con i diritti di proprietà intellettuale, che costituiscono la contropartita degli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende e lo strumento appunto di tutela contro gli utilizzi a scopo di lucro da parte di soggetti non autorizzati.
Ma dunque, la risposta è che lo strumento giuridico esiste, quello della sospensione, ma probabilmente è poco utile. E mi spiego. La materia dei brevetti è stata regolata a livello internazionale in sede Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC. C'è un accordo chiamato Accordo TRIPS, ancora del 1994, che stabilisce dei contenuti minimi dei brevetti e dei contenuti minimi della legislazione di tutti gli Stati membri all'OMC. Praticamente tutto il mondo è parte dell'OMC, non solo l'Unione Europea, la Svizzera, gli Stati Uniti, ma paesi ovunque. Nei trattati c'è la possibilità che i diritti di proprietà intellettuale vengano sospesi con delle deliberazioni in sede Organizzazione Mondiale del Commercio. Nell'ottobre dell'anno scorso il Sudafrica e l'India avevano promosso un'iniziativa di sospensione a tempo indeterminato di tutti i diritti di proprietà intellettuale, brevetti, know-how, disegni relativi ai temi lotta contro la pandemia. Questa iniziativa non è passata in sede OMC e non è successo niente. È stata rivitalizzata ora perché è stata sostenuta con la potenza di fuoco degli Stati Uniti, ma siamo lontanissimi da una decisione OMC che sospende i brevetti. Ma perché ho detto che probabilmente è poco utile? Al di là degli aspetti giuridici, e già ora a livello dei vari stati ci sarebbero degli strumenti, ci sono le licenze obbligatorie che consentono a uno stato di disporre una licenza di brevetto anche senza il consenso del titolare se c'è un'insufficiente produzione, se non c'è l'attuazione. Ma ripeto, secondo me non è questo il problema, non risulta affatto, al di là della risonanza mediatica comprensibile, che i diritti di brevetto siano una barriera all'accesso alle vaccinazioni contro il Covid. La vera barriera è un'insufficiente capacità produttiva, perché vediamo ora che a fatica Europa, Stati Uniti, paesi asiatici ricchi sono avanti nel vaccinare le loro popolazioni. Siamo lontanissimi dall'estendere la capacità in modo tale da poter far avere e somministrare vaccini a tutto il resto del mondo. Il problema è questo, cioè i vaccini sono medicine complesse che richiedono degli impianti ad hoc, non sostituibili con impianti farmaceutici generici, che hanno una capacità regolata sulle vaccinazioni tipiche, quelle che fanno i bambini in tutti i paesi e quelle che fanno di tanto in tanto i viaggiatori che vanno in paesi più pericolosi. Da questo a una capacità produttiva per vaccinare quasi 8 miliardi di persone, spesso in due battute e poi probabilmente annualmente, ci sono anni luce. Il vero problema è quello lì, non c'è mai stata. Io faccio l'avvocato brevettuale farmaceutico da decenni e non c'è affatto una posizione contraria dell'industria farmaceutica a consentire l'uso dei vaccini. C'è un problema di capacità. Per costruire uno stabilimento per vaccini si parla di 12-18 mesi, e questo è il vero problema. Poi chi lo paga è ancora un'altra cosa, ma la vera barriera è questa.
Poco fa ne parlavamo con questo ricercatore del Politecnico di Zurigo che sottolineava questo aspetto. Forse avremmo dovuto, con il senno di poi è facile, me ne rendo conto, pensare alle disuguaglianze prima di una pandemia. Lo stato delle disuguaglianze fa sì, ad esempio, che non vi sia nemmeno la rete logistica che potrebbe, certo, ad esempio, consentire la distribuzione dei vaccini in tutto il mondo nel momento adeguato, con le tempistiche richieste dai vaccini, con la doppia somministrazione solo quest'anno da riprendere poi il prossimo anno, eccetera, eccetera. Senta, ma quale potrebbe essere allora, sotto il profilo giuridico, immaginiamo non vi sia una soluzione, è possibile magari immaginare allora una via negoziale da questo punto di vista?
Ma io penso che sia l'unica cosa. A me risulta che ad esempio già in Italia ci siano almeno due siti produttivi in corso di conversione per produrre vaccini su licenza di uno dei non molti produttori, che sono sempre gli stessi, sono AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, e ora ci sono i nuovi tedeschi, COVAX e un altro. Questa è una cosa realistica, perché continuando sull'esempio italiano, ma che sicuramente vale in Svizzera e vale altrove, qui c'è una tradizione farmaceutica secolare, c'è una enorme produzione. Credo che l'Italia sia il paese con il maggiore output di medicine finite, e questa sì che è la via: andare nei luoghi dove è più facile espandere o installare la capacità produttiva e partire di lì. E poi c'è l'immenso problema, come lei diceva, della rete logistica, perché anche producendo vaccini per 8 miliardi di persone all'anno, e poi bisogna portarli in condizioni di logistiche di stabilità termica molto bassa e poi di distribuzione sul territorio, dalla giungla del Borneo al Sahel. Il problema è quello lì. Quindi che occorresse muoversi prima non c'è dubbio, però è ragionevole pensare che tutti si attrezzino per una pandemia inaspettata? È vero, nell'Unione Europea tutti gli Stati membri dovrebbero avere dei piani pandemici pronti. L'esperienza recente ha mostrato che pochissimi li avevano, e chi li aveva poi si è visto che hanno funzionato poco.
L'impressione è dunque che, pur essendoci, come dire, un quadro normativo di riferimento che consentirebbe la sospensione, c'è un problema ad oggi insuperabile di carattere infrastrutturale. E dunque l'iniziativa dovrebbe partire congiuntamente dagli stati, dalle aziende, dai territori, dalle reti distributive. Vi dovrebbe essere, come dire,
dalla logistica,
un passo comune di tutti questi soggetti che affrontino un'eventuale seconda pandemia un giorno.
Corretto. Se posso aggiungere una cosa, nel mese di ottobre del 2020 c'era stato questo tentativo di India e Sudafrica di attivare la sospensione in sede OMC ed era naufragato per sostanzialmente l'opposizione degli Stati Uniti. Ora il cambio di amministrazione Biden con un forte mutamento di taglio politico ha cambiato idea. A questo si è aggiunta una politica di contenimento della Cina che ha portato gli Stati Uniti su una posizione più prossima a quella indiana. Quindi le motivazioni mi sembrano più geopolitiche in senso largo che non realistiche per risolvere il problema vero di far arrivare i vaccini negli slums di Johannesburg piuttosto che di Rio de Janeiro. Quel problema lì non lo risolvono i brevetti.
Il problema dunque permane. Intanto io voglio ringraziare moltissimo l'avvocato Roberto Iacchia per essere stato con noi questo nostro pomeriggio. Ricordo anche a chi fosse interessato per un approfondimento attorno ai temi giuridici legati alle licenze il sito deialex.com, dove si trovano alcuni testi di grande interesse. Di nuovo grazie, l'augurio di un'ottima serata e a risentirci.
Grazie a voi, buon lavoro, buonasera a tutti.